Bentornati a Suona Tipo Bene, il podcast che parla di film, serie TV e videogiochi, ma visti dal punto di vista della colonna sonora. E oggi in particolar modo parla di una cosa meravigliosa e di una persona meravigliosa, un personaggio storico, senza ombra di dubbio. E quindi non parliamo in realtà, non parleremo tanto di film, anzi quasi per niente, ma parliamo appunto di questo personaggio che ha segnato la vita di tantissime persone. Parleremo di Richard Benson. Lo andiamo a fare insieme a un carissimo amico che mi ha dato gentilissimamente la possibilità di venire qui nella primissima registrazione in studio, che chiameremo casa mia studio, Olmo Cinema Roma. Prima di tutto, ciao Olmo.
Ciao, grazie di avermi invitato e di aver pensato a me per questa trasmissione.
Ci ho messo mezzo secondo a pensare a te quando ho saputo della notizia e ti ringrazio, perché Olmo probabilmente ieri ha ricevuto 550.000 richieste e non so per quale ragione abbia accettato con me, ma va benissimo così.
Perché ci conosciamo da anni, però dato che siamo in un podcast voglio dire, come si diceva, la posta di Sonia, saluto tutti quelli che mi conoscono.
Giusto, giustissimo. Allora, iniziamo leggendo un po' di notine, molto velocemente. Allora, la prima nota che volevo leggere è quella di Deuterio, che dice: Fabio, ti voglio super bene. Anch'io ti voglio super bene, Deuterio. Ma ti devo chiedere una cosa. Hai mai pensato a mettere nelle info tutti i nomi e le reference che dici in puntata? Ti voglio bene, anche se non lo facessi. Deuterio, sfortunatamente sarai costretto a dover volermi bene ugualmente, perché non ho intenzione di farlo, perlomeno per adesso. Probabilmente lo inserirò più in là come un optional di Patreon. Almeno per adesso così, però grazie per avermelo fatto notare. Andando avanti, invece, volevo leggere anche Rappresentante degli Uccelli, che dice: a proposito di Zimmer, farai la puntata su Kung Fu Panda? Credo tu intenda dire Kung Fu Panda. E la puntata su Kung Fu Panda, colonna sonora composta da Hans Zimmer insieme con John Powell, non l'ho sinceramente programmata. Credo che per quanto riguarda John Powell sarei molto interessato a fare una puntata su Dragon Trainer, che è probabilmente il suo lavoro più interessante. Ma torniamo a noi e al nostro ospite. Prima di tutto una cosa velocissima che voglio dire, che è abbastanza importante. Quando dico Olmo Cinema Roma, in realtà non è che sto dicendo che effettivamente di cognome faccia Cinema Roma. La realtà è che Olmo si è inventato a un certo punto una cosa semplicissima ma al contempo difficilissima e complessissima, che è una pagina Instagram che si chiama appunto Cinema Roma, in cui voi trovate tutte le location dei film girati a Roma, vada bene, girati a Roma, non ambientati a Roma, dove Olmo effettivamente va in queste location e fa la foto alla scena del film girata in quella location, e dietro c'è l'effettiva location oggi. Quindi da C'eravamo tanto amati a, ad esempio, Tre uomini e una gamba, che non si direbbe mai che è stato girato a Roma, c'è questo momento molto speciale che ogni volta che si gira per la città o si va sulla pagina Instagram Cinema Roma si trovano tutte queste location fighissime. E la pagina è piaciuta ovviamente a tutto il mondo del cinema e a tutto il mondo degli appassionati di cinema in generale.
Poi diciamo ultimamente mi sono anche concentrato sulle serie TV di recente uscita, anche film diciamo che stanno uscendo al cinema. Delle volte faccio la foto della location il giorno che esce, perché magari dal trailer già si capisce,
certo,
dove è ambientato. Quindi comunque insomma, è un lavoro difficile, tant'è che pubblico ora due volte a settimana o una, perché comunque...
quindi molto più di me,
sì, è abbastanza lungo il processo diciamo di individuazione, poi rimediare il file giusto, insomma è abbastanza lunga come cosa.
No, ma poi è una figata che ogni tanto ci sono effettivamente proprio i registi che ti scrivono e ti dicono: come fai a sapere che era girato là, mi dicevi?
Sì, è successo con Fabio D'Innocenzo, che mi diceva: con l'America Latina prova a trovare questa location. In realtà l'avevo trovata già prima, diciamo, perché c'era un indizio importantissimo, era questa piscina fatta a goccia. Quindi diciamo, a Latina piscine di quel tipo ci sono pochissime, diciamo, okay. Oltretutto ville, cioè stanno solo in alcune zone di Latina, e quindi dall'alto l'ho trovata e ho individuato qual era, scoprendo poi che era una villa architettata da Fagioli, lo psichiatra, psicologo.
Ah, pensa
sì, fighissima, una location fantastica.
Mamma mia, e adesso, quello che, giusto così, poi entreremo nel vivo della puntata, perché Olmo, al di là dell'avere questa pagina è anche la persona che si è occupata del documentario su Richard Benson. Documentario che uscirà non sappiamo quando, ma è in preparazione da quanto tempo?
Allora, noi stiamo girando da 5 anni. Io in questo lavoro, diciamo, sono uno degli autori insieme a Maurizio Scarcella, che è il regista del documentario. E diciamo, questa storia è iniziata sulla richiesta di aiuto di Richard, quando lui, insomma, aveva dichiarato su Repubblica TV che non aveva più soldi, diciamo, aveva problemi, gravi problemi economici, e quindi nacque sull'onda di dargli una mano, diciamo, girando questo documentario su di lui, dandogli anche una, come si può dire, un lustro, diciamo, cioè, certo, facendo capire chi era al grande pubblico, perché quando uscì su Repubblica TV a Roma tutti sono impazziti,
certo,
fuori Roma di meno, però diciamo anche fuori Roma c'era molti fan, quindi insomma la richiesta arrivò in tutta Italia e da lì si scoprirono molti fan di Richard, uscirono fuori.
Allora, io, vabbè, al di là del fatto, ripeto, volevo anche dire che Olmo è un genio, ma questa cosa soltanto chi ha la fortuna di conoscerlo, e quindi vabbè, niente, però siamo già entrati nel vivo appunto di questa puntata, che in realtà è assurda, perché quando ieri ho chiamato Olmo, la questione per la quale volevo parlare di Richard Benson, che appunto è scomparso ieri, 10 maggio 2022, è il fatto assurdo che Richard Benson in realtà è letteralmente una leggenda. Molte persone lo conoscono per gli ultimi anni della sua vita, in cui lui era fondamentalmente questo spauracchio della televisione, questo pagliaccio, se vogliamo, deriso quanto più possibile, che si prostrava a farsi deridere, perché poi di fatto lui ci andava, e ha cavalcato molto questa cosa, però penso che il grande pubblico non sapesse minimamente che personaggio incredibile è stato Richard Benson e che cosa incredibile aveva fatto negli anni 80-90 per tutti noi, quantomeno nel Lazio, che amavamo un certo tipo di musica, e Richard Benson rappresentava, diciamo, quel faro in mezzo al buio che ci dava la possibilità di capire una serie di cose prima di andare a acquistare gli album. Entreremo poi anche in quello. E poi l'assurdità di questo personaggio è che, diciamo, per tutta la vita lui è stato deriso dal grande comportamento romano, se vogliamo, è stato deriso per una serie di bugie, falsità che si diceva lui dicesse, ma che in realtà non erano bugie. Quindi in realtà è un personaggio veramente assurdo, perché fino a ieri o per tantissimo tempo è stato deriso, lui ha cavalcato questa cosa, ma in realtà, da quello che ho percepito io un pochettino conoscendolo, lui era, cioè, semplicemente una persona che aveva una vita straordinaria. E come si fa veramente spesso in questo paese, quando uno ha una vita straordinaria e soprattutto è un personaggio, perché lui era un carattere, lo si deride e non gli si crede. E quindi io oggi sono fortunato, perché c'ho una persona che ci ha passato tanto tempo insieme, e quindi anch'io sono mega curioso. Non lo so, da dove vogliamo partire secondo te?
Allora, io vorrei partire innanzitutto da siamo su Suona Tipo Bene, quindi vorrei ricordare che Richard in realtà ha anche fatto colonne sonore, cioè ricordiamola questa cosa, perché certo, magari non tutti, diciamo, lo sanno, oltre che aver recitato pure con Vergione, certo, ma insomma se ne è parlato parecchio. Mentre lui nell'82 partecipò a questo film che si chiama L'inceneritore, dove c'era pure Fabio Bucci, cioè fu comunque un film importante, cioè c'erano attori di un certo livello, e lui faceva anche una piccolissima parte ed ha curato le colonne sonore di questo film.
Non avevo la più pallida idea di questa cosa.
E la cosa figa è stata che questo film fu un caso a Venezia, perché quando fu proiettato a Venezia ebbe dei visti censura, la proiezione venne bloccata e interrotta. Era un film, diciamo, horror, che aveva una tematica ambientalista, e quindi, diciamo, c'era stato, diciamo, un'interruzione politica di questo festival, e quindi il film non venne lanciato benissimo, ed è stato ultimamente da alcuni fan ritirato fuori dalle cineteche, cioè sono riusciti a ritrovarlo, stanno restaurando, e quindi finalmente prima o poi vedremo intero sto film, perché fino a poco tempo fa c'erano solo alcuni spezzoni, era più una leggenda, diciamo, invece sto film esiste davvero, quindi per esempio è una roba pure questa.
Piccola parentesi su Olmo, che è una cosa che io odio quando fanno nei miei confronti, e quindi ti chiedo ufficialmente scusa. Olmo è in questo momento a questa pagina appunto molto nota nella città, con una serie, un bel numero di follower se vogliamo, ma Olmo è un montatore, Olmo è un regista, Olmo ha lavorato alla Cineteca di Bologna.
Sì, sì. Laboratorio di Scorsese.
Ed è una persona che conosce molto bene il cinema, quindi forse rigirerò anche queste cose nella mia presentazione a te, perché odio quando vengo presentato come quello di Suona tipo bene, quando in realtà faccio il compositore, e io l'ho appena fatto con te, quindi ti chiedo ufficialmente perdono.
No, no, anzi, grazie di ricordare alcune cose.
Allora,
la seconda colonna sonora che lui ha diciamo realizzato, in realtà è un singolo che lui aveva fatto, che è Animal Zoo dell'83, che è ufficialmente il primo singolo, perché gli altri sono dischi, diciamo, sono LP.
Okay.
E venne scelto e messo nella colonna sonora di In punta di piedi, che è un film, diciamo, generazionale di quegli anni lì, dell'84, diciamo, sull'onda di Il tempo delle mele, diciamo, era un tempo delle mele all'italiana,
okay,
diciamo, qualcosa del genere. E quindi no, innanzitutto vorrei ricordare questo perché aveva forse anche a che fare più con la trasmissione, più con quello di cui ti occupi. In realtà, diciamo, io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona e passarci questi ultimi 5 anni molto spesso, cioè comunque ci vedevamo spesso perché le riprese erano spesso. Poi con la pandemia, diciamo, questi ultimi 2 anni è stato, certo, proprio difficile vedersi, però diciamo abbiamo sempre ricevuto notizie, abbiamo sempre parlato con lui anche a distanza, abbiamo sentito altri fan che come noi avevano altri progetti con lui o comunque avevano questa fortuna di avercelo vicino, anche perché diciamo Richard è stata una persona che, cioè, io ho capito la sua potenzialità quando l'ho conosciuto, perché io prima lo conoscevo come da fan, andavo ai concerti,
certo,
e basta, cioè, quindi non è che avevo, diciamo, questa fortuna di conoscerlo di persona. E la prima cosa che mi era saltata, sentendomi raccontare, diciamo, la sua vita agli anni 70 a Roma e 80, la prima cosa che tieni in mente è fai, lui è inglese, cioè lui sa l'inglese madrelingua, cioè, esatto, tu immagini negli anni 70-80 sapere l'inglese madrelingua in Italia,
certo,
cioè era una roba, cioè lui conosceva tutti, cioè lui, i chitarristi che passavano per Roma, cioè lui aveva casa a Piazza Navona, cioè tu immagini a Piazza Navona, io quando, cioè ci ho beccato Roger Waters, cioè nel senso, cioè nel senso, quindi immagini lui che ci viveva, chi poi incontrarlo,
certo,
cioè capito, quindi questo l'ho capito perché lui parlava, appunto, essendo madrelingua, parlava in inglese fluente, quando parlava al telefono anche con stranieri, e ti rendi conto e dici, cavolo, questo a 18 anni
aveva una possibilità enorme nel panorama.
Eh sì, tant'è che lo conoscevano tutti e conosceva tutti.
E anche questo è un aspetto importante, perché adesso abbiamo già introdotto il vero tema di questa puntata, perché potenzialmente, ribadisco, se qualcuno che sta ascoltando questa puntata ha conosciuto soltanto il personaggio buffo Richard Benson, conosce appunto quello che è avvenuto dal 2005, mi pare che fosse, al Cetus, dal 2005 in poi. Cioè, per un istante facciamoci una risata, anche appunto di una persona scomparsa, però facciamoci una risata da cinici romani, tutti noi, ovviamente anche chi non è di Roma, su il personaggio che nel 2005 inizia a fare dei concerti, per i quali il primissimo evento, con l'avvento di internet, gli tirano un pollo sul palco e lui inizia a gridare come un pazzo.
Allora, questo mi piace, non l'avevo visto. Ho paura di sporcarmi le mani e di non suonare più la chitarra.
Allora, questo fu un concerto appunto al Cetus, che è un locale che poi ha cambiato tantissimi nomi, nella zona San Lorenzo di Roma, e dove appunto gli tirarono, non so se per la prima volta, perché mi sa che era abbastanza tipico che gli tirassero le cose, però iniziò una vera e propria moda di andare ai concerti di Richard Benson per tirargli le cose. Richard Benson era una persona presa in giro tantissimo per tutte le eventuali bugie che lui diceva di raccontare, ripeto, in maniera assurda. Poi molte di queste non erano bugie. Si diceva che il suo vero nome fosse Riccardo Benzoni e quindi non fosse vero che lui fosse realmente inglese. Lui portava una parrucca, era mezzo pelato, e quindi molti a Roma lo chiamavano Er Parrucca, che altro. Quello fu il primo dei concerti, tant'è vero che poi si susseguirono una serie di concerti assurdi dove lui aveva questa rete da pollaio e la gente andava al concerto per tirargli le cose, e lui questa cosa la sfruttava, Anche se poi ovviamente c'era questa cosa, cioè degenerava ed era assurda e patetica, ma contestualmente il suo personaggio faceva sì che venisse, tra virgolette, accettata. Cioè è una cosa che nel 2022, se ci pensi, è bullismo puro e una roba fuori di testa. Però lui, da una parte accettandola, da una parte essendo schiavo di un personaggio e da una parte probabilmente ci lucrava un pochettino, nel senso che comunque mi ricordo un concerto all'Alfeus che durò 15 minuti, perché nei 15 minuti gli tirarono de tutto e poi la gente geniale di Roma portò i liquidi, quindi c'erano il lancio dello yogurt, il lancio della farina, il lancio di tutto.
No, quello fu un concerto storico perché arrivò la polizia, sgombrò il locale.
Io c'ero.
Sì, sì, all'Alfeus.
Sì, sì.
Oggi Planet.
Esatto.
Sì, sì, c'era anch'io.
Quindi, insomma, parliamo di questo personaggio poi portato in TV sulla Rai con Max Giusti, in cui fondamentalmente a lui gli facevano degli scherzi per farlo arrabbiare di più. E lì si vedeva anche una sorta di comportamento che un forse indicava qualche problema psicologico inoltre, non lo so, io non so qual è.
Allora guarda, noi abbiamo parlato con persone, ora non voglio spoilerare molto, certo, del documentario, però abbiamo intervistato anche Max Giusti, abbiamo intervistato anche autori televisivi che comunque ci hanno raccontato che Richard si è sempre comportato da professionista, cioè lui ha fatto diversi programmi in Rai, cioè pensiamo che lui negli anni 80 stava in Rai con Renzo Arbore,
come no,
a Quelli della Notte,
certo,
cioè lui è entrato così in Rai, prima era entrato a Radio Rai ancora prima, cioè faceva una trasmissione che si chiamava Per voi giovani, dove c'era sempre Arbore, molto amici loro due, e quindi logicamente questa cosa dello stare in Rai, cioè in Rai tu non ci vai se sei una persona,
certo, uno scappato di casa,
la Rai non te pia,
certo,
parliamoci chiaro, nel senso Rai è una, sono professionisti, comunque la TV di Stato, e quindi per essere chiamato, invitato e potergli far fare quello che gli pareva era perché era uno che il palco lo sapeva reggere,
certo.
Per esempio quello che non sanno anche molti è che lui ha fatto spettacoli teatrali anche a Roma, soprattutto ai teatri di Trastevere, perché era un periodo, diciamo, molto fermento, c'era negli anni 70-80, e fece questo spettacolo che oggi potremmo definire teatro queer in una certa maniera, perché era molto avanzata come cosa che aveva portato, si chiamava Schizzona, già il titolo non è,
Madonna,
cioè già il titolo dice molto, cioè tu immagina se una cosa che si chiama Schizzona e che parla di un trans che vuole ritornare al sesso precedente, ci torna e vuole poi, cioè era tutta una cosa di sto tipo, da chi mi ha raccontato cose, poi va a capire cosa c'è di vero, perché
certo,
pure là,
certo,
chi ha visto e sentito, sono passati pure 40 anni, quindi,
certo.
Però il discorso è che per esempio lui portò questa roba qui, nel quale era travestito anche la donna, che non era da tutti in Italia, cioè,
no,
in Inghilterra già c'era stata, diciamo, una sorta di rivoluzione sessuale anche nel mondo, diciamo, cioè in America già era partita l'hippie, tutta sta roba qua con gli anni 60, e in Italia no, cioè noi stavamo ancora con Giovanni XXIII,
certo,
cioè, nel senso stavano per iniziare gli anni di piombo, cioè comunque era
periodo un po' tanto diverso,
era molto diverso, la gente non era pronta, esatto, secondo me a qualcosa del genere, però lui da inglese, da persona di cultura faceva queste cose, cioè quindi è particolare.
Assurdo.
Ritornando al discorso che era inglese, Piazza Navona, lui veramente ci raccontava di queste scene con Glenn Hughes dei Deep Purple a Piazza Navona, perché abitava lì, c'è stato un periodo in cui ha abitato lì, e quindi, cioè, per dirti, ogni tanto succedevano questi big fish cosiddetti, no? Che tu dici non è vero, no? Noi invece abbiamo trovato delle interviste, cioè lui, ci sono delle interviste che Richard Benson fa a lui di Deep Purple, aprendo il concerto di Deep Purple, mi sembra a Venezia, anni
Pensate.
Fa, per esempio.
Io ho visto foto con Yoko Ono.
Ovvio, ci sta pure con Malmsteen.
Ah, sì, questa cosa lui la diceva sempre, questa era una cosa per la quale lui veniva spesso preso in giro, soprattutto nel periodo di Ottava Nota, di cui parleremo dopo, che era la sua trasmissione. Lui diceva sempre Invie Malmsteen, siccome non era Ingui, le persone dicevano che fosse un'enorme cretinata, perché lui non faceva altro che ripetere con il mio amico Invie Malmsteen, con il mio amico Invie.
Cioè lui comunque, ecco, questi big fish si sono stati poi soprattutto negli ultimi anni, perché quando lui raccontava di queste cose poi uscivano le foto, quindi comunque c'erano, cioè,
prove,
si capiva che c'erano le prove, che molte cose erano vere, diciamo che è questa la cosa, è che quando Richard raccontava una cosa tu dicevi vabbè, speriamo che sia vera, perché tutti lo prendevano per il culo, poi però le cose uscivano, quindi effettivamente molte cose erano vere. Ma magari poteva aver inventato "ci siamo ubriacati", magari non era vero, certo. Okay, però c'era stata la serata, c'era stato il modo, anche perché Malmsteen, parliamoci chiaro, quando veniva a Roma cioè, parlava con uno che era madrelingua inglese, certo. E ci capiva di chitarra, ci capiva di musica,
sì, esatto.
Quindi aveva questa, come si può dire, questa qualità in più,
esatto,
cioè era questa la cosa.
Infatti proprio e comunque bevevano e mangiavano insieme, cioè nel senso che comunque Malmsteen non è che ci andò leggero col cibo in buoni 15 anni di vita. Questo piccolo excursus anche per dirti una cosa, cioè comunque nel mondo l'Italia era vista sempre molto bene, e quindi avere l'occasione di venire in Italia e stare con un local, perché di fatto è vero che lui era nato in Inghilterra, ma lui era un local da quando aveva, mi pare, 10 anni, si era trasferito a Roma. Cioè, secondo me era un plus, paradossalmente. Noi lo prendevamo tutti per il culo, ma il mondo non vedeva l'ora di poter venire a Roma e stare proprio con la gente vera del posto, ma poterci parlare. Quindi, e poi ripeto, negli ultimi anni, e io ti volevo chiedere anche questa cosa, cioè negli ultimi anni ci sono tutte registrazioni di lui che suona la chitarra particolarmente male. Però negli anni 80, cioè anzitutto lui insegnava.
Ha insegnato a turnisti a livello mondiale. Cioè,
esatto.
Non direbbe nessuno, cioè nel senso tutti quelli che... Cioè adesso infatti nelle ultime ore stanno uscendo fuori, cioè, allievi di Richard che nessuno pensava fossero allievi. Cioè noi ultimamente abbiamo avuto, diciamo, l'occasione di conoscere un turnista internazionale che appunto verrà inserito nel documentario, che ha lavorato con Richard, ha studiato con Richard negli anni 80 prima di diventare quello che è, cioè uno che comunque ha fatto pezzi importanti comunque, quindi c'è per dire, nel senso lui metteva questo annuncio, lezioni di chitarra infernale, queste sì. Cose qui, ed effettivamente c'è, cioè, gente che ci ha studiato ha detto, cioè effettivamente io ho imparato tanto. Il discorso è che negli ultimi anni, ovviamente, un po' la malattia, che comunque non andava bene, le mani comunque le muoveva male, cioè aveva avuto dei problemi di salute, quindi comunque le prese per culo lì sono diventate proprio sì, immense. Sì. Però lui, diciamo, secondo me si era messo in questo gioco appunto infernale, come direbbe lui, perché comunque questo rapporto con il pubblico penso che ce l'aveva solo lui.
Certo.
Nel senso, cioè lui comunque era... C'era questo rapporto di sono contento, faccio vedere che lo odio, perché c'era anche quello, perché comunque lui, non so se ti ricordi, ai concerti fomentava,
sì,
cioè fomentava il tiro, sì, sì. Le cose, quindi comunque, diciamo, si era inventato questa cosa,
panettone.
Cioè suono male volendo anche apposta, cioè so di farlo perché ormai non c'ho più la capacità tecnica, perché non posso più suonare come una volta, e quindi mi faccio prendere per culo, ve pio per culo io, perché cioè voi state qua a 5.000, cioè capito come, senti uno che non sa suonare, cioè, o meglio sapeva suonare ma non sapeva più suonare, probabilmente era questo, almeno questa è la mia chiave di lettura, cioè la mia chiave di lettura di Olmo Cinema Roma,
certo.
Nel senso, cioè il documentario poi parla di altro, parla della sua biografia, cioè parla, certo, di altre cose, però questa, diciamo, è la mia visione di Richard. Poi vabbè, lui era una persona, ti ripeto, secondo me molto ricca d'animo, cioè nel senso una persona piena d'arte, cioè se uno sente il primo disco che è sì, Un buon vecchio Charlie,
sì,
cioè comunque i componenti, cioè sono personaggi importanti, cioè uno è Calabro.
Infatti a questo proposito, scusa se ti interrompo, però cioè stai dicendo veramente delle cose importanti, ribadisco: Richard Benson, lancio del pollo, va da Max Giusti, grida, ingrassa sempre di più, lo chiamano il parrucca, era questo personaggio appunto amato per la possibilità di essere un pungible dello stress italiano. Ciò posto, nel 1972 Richard Benson con questi... era la band Buon Vecchio Charlie o era proprio l'album?
Sia l'album che la band, okay. Si chiamavano entrambi così.
Che era poi in puro stile di quegli anni. E faceva delle cose assurde che io ero...
Uno dei componenti oggi è un insegnante del Conservatorio di Santa Cecilia, cioè comunque voglio dire, non è che era, gente improvvisata, cioè nel senso è gente che all'epoca incideva un disco del genere e poi comunque ha sempre lavorato nella musica, compreso Richard.
E lui cantava, no, ma a riascoltarlo, cioè oggettivamente, cioè nel senso comunque non farei fatica in certi estratti a pensare che fossero gli Emerson, Lake & Palmer o, ma nel nostro caso, il Banco del Mutuo Soccorso, anche perché poi la qualità di registrazione è quella.
Ma tu immagini, su questo disco una volta stavamo a un concerto, non mi ricordo di chi, a cui invitano Richard, sì, e una signora giapponese lo ferma per farci una foto e fargli autografare il buon vecchio Charlie, perché questo disco fu ristampato, non mi ricordo da quale etichetta, che si occupa di ritrovare tutti questi vecchi, diciamo, gruppi, che i dischi ormai costano tipo 4.000 euro, mi sembra che ce n'è uno, il letto di bronzo sta tipo a 4.000 euro l'originale col medaglione sopra, e quindi li ristampano, e ristamparono anche questo, sia in CD che in vinile, e in Giappone aveva avuto un successo incredibile, perché col Progressive italiano stanno tuttora a rota.
A rota, per tutte le persone che ci seguono dalla Svizzera, vuol dire erano molto appassionati di questa cosa.
Sì, sì, in modo di dire brutto romano.
E poi io ho trovato un'altra registrazione di un pezzo dell'84 che si chiama Flashback, che è fighissimo perché potenzialmente lui si sposta da questo stile un po' progressive metal a una sorta di contact. The number you have got a flashback, electric contact, flashback, yesterday was love, flashback, an automatic impact.
Ti immagini che negli stessi anni comunque, cioè, arriva il metal in Italia, arriva, e Richard Benson era tra i produttori, se non sbaglio, sì, credo che era uno dei produttori di Metal Attack e Metallo Italia, che sono state le prime raccolte di metal italiano in Italia, cioè proprio la prima, cioè, quindi c'era comunque molto informato, seguiva molto, stava proprio negli ambienti che gli piacevano e li seguiva tutto.
Lui era, la cosa bellissima era che era un vero appassionato. Infatti, a questo proposito, io vorrei dire che quando avevo, avrò avuto 13-12 anni, ero anche più piccolo, Richard Benson io lo conobbi prima come personaggio, delle prese per il culo, delle prese in giro, e lo conobbi grazie a una trasmissione che si chiamava Ottava Nota, poi, tra virgolette, ripresa e diciamo riorchestrata nel film di Carlo Verdone, ma Ottava Nota si chiamava la sua trasmissione, che era, se vogliamo, una sorta di antesignano di Suona Tipo Bene in chiave metal. E la figata era un programma che girava soltanto su una rete regionale che si chiamava TVA40. E adesso vi faccio sentire un estratto, ma soltanto per farvi capire, prima di tutto, quanto lui ne sapesse, quanto lui non fosse per niente pazzo e quanto lui era uno che a noi ci offriva la possibilità, perché lui ti faceva ascoltare degli estratti dagli album che erano usciti quel mese o che lui aveva scoperto. Quindi immaginiamoci per un istante un'epoca in cui YouTube non esiste, Facebook non esiste, l'unica possibilità per avere degli album è il passaparola, e c'era questa trasmissione, mi pare mercoledì sera, in cui lui ti faceva sentire, allora io ho sentito il Liquid Tension Experiment, oppure l'ultimo album dei Dream Theater in cui c'è questa nuova formazione con questo nuovo tastierista, ascoltiamo degli estratti. E quindi quando io da bambino con mio fratello mettevamo insieme 50.000 lire, lo so che sto a parlare come nonno, andiamo al negozio di dischi Revolver.
Mamma mia, che hai tirato fuori.
Esattamente. E noi grazie ai consigli che avevamo ascoltato su Ottava Nota, magari prendevamo il singolo di una band perché appunto avevamo sentito soltanto un estratto, oppure l'album determinato. E così abbiamo scoperto un sacco di band. Questo servizio, diciamo, per la comunità era una cosa preziosissima per noi che dovevamo scegliere con attenzione sezione cosa avremmo comprato e cosa avremmo provato di nuovo. E come sentirete, Richard Benson è completamente diverso.
Una visione totale sulla musica di oggi, senza condizionamenti, ecco, senza paraocchi. Un grande disco che sicuramente fa piacere proprio al chitarrista, un disco per chitarristi, dove ci sono delle cose incredibili chitarristicamente parlando. Stiamo parlando di uno dei migliori solisti della nuova schiera, Brett Garsed, ex chitarrista dei Nelson, poi con Sean Lane e Frank Gambale nell'LP Centrifugal Funk. Questo, diciamo, è il suo disco quasi solistico, però in coppia con l'altro chitarrista TJ Elmerich, che è stato segnalato come uno dei più veloci, uno dei più importanti chitarristi appunto del tapping a due mani, in sintomatologia con la tecnica di Jennifer Batten o di uno Steve Lynch. Il pezzo che ricordiamo, poi al basso Gary Willis, bassista con Scott Anderson, dunque un jazzista molto preparato, Bobby Rock invece un batterista metal molto forte, dunque una sezione ritmica particolarmente strana, e mi piacciono le cose strane, mi piacciono le contaminazioni. Questo pezzo è meraviglioso e testimonia questo loro primo disco in duo. Il pezzo si chiama Quid Pro Quo.
Ecco, così soltanto per un istante, per pensare quanto poteva essere utile. Poi adesso qui parla proprio di un album o di album di chitarristi, quindi una roba che non si trovava e che non potevi mai sapere. Però lui parlava anche tantissimo di band, di formazioni nuove di band, insomma tutti gli album di Purple, insomma tutta la forma della musica di un certo tipo, ed era utilissimo.
Per dirti, la cosa che infatti di TV a 40, non so se te la ricordi, perché a un certo punto, quando arriviamo credo negli anni 90, praticamente lui lì prese una collaborazione con un negozio di dischi che ora non ricordo il nome, dove lui diceva: questo disco lo puoi trovare lì, perché ha avuto dei contatti con dei distributori di metal e di comunque un certo tipo di musica che portavano i dischi solo lì,
certo.
Quindi diceva: cioè, se volete questo disco lo trovate lì. Quindi a fine trasmissione lui aveva proprio il disco in mano e ti diceva: sto disco è da paura, sto disco fa cagare. Cioè, ricordiamoci che lui diede fuoco a un disco in diretta, non so se te lo ricordi,
no CD. Questa non me la ricordo,
che mi sa che era forse uno di Steve Vai, che secondo lui era proprio un disco che era forse il più brutto di Steve Vai, lo bruciò in diretta, se non sbaglio, mi sembra era Steve Vai. No vabbè, quindi diciamo, cioè, a parte questo, poi lui veniva poco prima di questo dal festival di Villa Panfili, che poi lì è l'inizio del progressive italiano, cioè uno dei primi raduni di progressive. Lui era lì e ci sono dei nomi, quando li vai a leggere, per farti capire, le due edizioni in cui lui suonò c'erano il Banco del Moro Soccorso, gli Osanna, le Strade Aperte, i Garibaldi, quella vecchia Locanda, i Van der Graaf Generator, gli Hawkwind e i Soft Machine, cioè che erano tutti stranieri e britannici,
certo,
questi gruppi. E quindi lui, essendo britannico, probabilmente già lì nel, certo, 72 aveva, diciamo, anche appreso molto di più,
chiaro,
probabilmente degli altri, con questa fortuna che aveva di essere inglese, che è la lingua internazionale del mondo. Ti immagini, cioè, lui c'ha avuto i Van der Graaf Generator,
certo,
e ci ha potuto, cioè, chiedergli delle cose anche tecniche,
certo,
probabilmente,
certo,
stando nello stesso backstage. Cioè, quindi, e stavamo nel 72, quindi immagina nel 90, quando parla così in trasmissione,
sì,
è perché ogni chitarrista lui l'analizzava in una maniera estrema.
Poi, al di là della sua conoscenza, ripeto, adesso vi ho fatto sentire questo estratto, anzitutto rendetevi conto, cioè rendiamoci conto che non era il pazzo che poi abbiamo visto su Rai 2, tutt'altro, ha una proprietà di linguaggio che non è esattamente quella di uno scappato di casa, quindi anche il suo... La sua inflessione romana che prende poi più in là era parte di un personaggio. Infatti ottava nota nella versione dei primi del 2000 lui già era più romanaccio, quindi tra virgolette si capisce come c'era un lavoro teatrale. E poi oggettivamente, cioè, lui non è che ti diceva: c'è quest'album, questo metal è bello. Diceva tutti i componenti, da dove venivano, che stile avessero, ti faceva i suoi commenti personali. In genere era, soprattutto nelle prime edizioni, lui diceva molto: a me questo non piace, mi sembra che sia cambiato rispetto al suo stile, ma non ti dava diciamo una forte accezione di sta roba è una merda. Quindi anche questo, cioè, pensate quanto potesse essere prezioso all'epoca potersi sintonizzare su un canale, perché poi, cioè, veramente era l'unica occasione che avevi per sentire delle cose che non sentivi neanche in radio.
No, perché non era musica che all'epoca non passava in radio, anzi, era,
esatto,
qualcosa di molto più di nicchia.
Esatto.
Dobbiamo definire. Però ecco, lui era conosciuto a Roma soprattutto in ambiente del metal per questo, per questa sua grande capacità. Tant'è che pure quando la gente gli lanciava la roba, tanta gente non gliela lanciava.
Certo.
Cioè, quando tu andavi ai concerti vedevi i metallari, i panchettoni che stavano là e ascoltavano, vedevano, perché comunque era una performance molto particolare. Cioè,
certo,
come direbbe, performance, quella, no? Da LOL. No, però effettivamente la sua era un concerto performante, diciamo, in una certa maniera. C'erano dei spezzetti teatrali, cioè dove il pubblico in un qualche modo interagiva anche, no? Cioè, con insulti. Però andava.
Andava tanto. E, senti, un po' di... Boh, non lo so, non saprei veramente... Cioè, vorrei chiederti 1,5 miliardi di cose... Ma
l'unica cosa che posso dirti è che, cioè, a me mi ha lasciato veramente tanto. Cioè, ieri quando ho saputo della morte, cioè, comunque ci sono stato male, ammetto. E, perché comunque se ne va una persona, cioè, che mi ha anche diciamo insegnato, mi ha fatto capire che, diciamo, in questa cosa dello spettacolo, il mondo dello spettacolo, comunque non ci devi aver paura di buttarti, nel senso, cioè, quando lui c'aveva un'occasione, cioè, lui prendeva e faceva comunque, come ti posso dire, conosceva, cioè, io tante volte per timidezza mi sono trovato davanti a persone pure famose e non gli ho chiesto niente per timidezza, e invece, cioè, lui mi ha insegnato da lì, cioè, da quando lo conosco, effettivamente, se io incontro qualche persona famosa per qualche motivo, progetto, e allora lì me levo tutte le curiosità. Mi levo, cioè, nel senso, non so come dire, cioè, perché mi ha dato questa possibilità di conoscere uno che per me era un personaggio incredibile.
Certo.
Conoscerlo dal vivo così in intimità, ho detto, vabbè, allora forse si può fare pure con gli altri.
Adesso, quindi la domanda importante che sta uscendo, tra virgolette, che lui abbia detto questa cosa, quindi lui è morto felice?
Ah, indubbiamente, lui diceva questa frase che era 18 anni tutta la vita, e secondo me lui fino alla fine, cioè, ha sempre avuto 18 anni. Cioè, l'attitudine era quella. Cioè, anche mo la trasmissione che ha fatto con Lundini, che dovrebbe uscire a breve, io ho avuto la fortuna comunque di vederla dal vivo, molto potente. A parte, io l'ultimo periodo lo vedevo veramente in grande forma.
Sì, perché lui durante il Covid ha detto, io sto veramente tanto bene.
Sì, invece probabilmente un po' come succede anche in queste malattie, quando sembra che tutto va molto meglio, in realtà è il peggioramento finale. E infatti, ecco, ieri ci ha fatto questa grande sorpresa, perché io almeno non me lo immaginavo. Io l'ultima volta l'avevo visto 3 settimane fa, e non me l'aspettavo, cioè non me lo sarei mai aspettato.
Ho capito. E, ok, quindi sì, sicuramente ti ha trasmesso questa cosa.
No, ma se ci pensi, ha regalato, cioè, quando tu dicevi Richard Benson, anche per fare una battuta, comunque c'era sempre un fondo di rispetto.
Sì.
Cioè, il discorso è che alla fine lui, per quello che faceva, cioè, nel senso, noi gli andavamo a tirare roba, gli altri andavano ad ascoltare. Cioè, il discorso è che, cioè, prova a fare Richard Benson 2 minuti, cioè, mettiti su quel palco 2 minuti, la fai? No.
Certo.
Cioè, nel senso, per farcela devi essere un animale da palcoscenico, devi essere uno che regge il palco, devi essere uno che, cioè, c'ha una forza,
uno che regge i polli
e regge anche i polli, cioè, però, cioè, ci devi una forza veramente grossa per fare uno spettacolo di quel tipo, perché è rischioso per te, è rischioso per chi ci sta a lavorare pure a quel concerto. Quindi, cioè, ricordiamoci che c'è stato pure il caso di quando lanciarono la benzina dentro.
No, la benzina me la so persa.
Lanciarono una benzina sul palco, cioè, si è rischiato un anno a fuoco tutto il locale, nel senso, cioè, poi c'è sta chi in se regola mai.
Cioè, ovvio.
Ok, però, cioè, lui era un po', ecco, in questo, quando andavi a un concerto suo, andavi a un qualcosa che esisteva solo a un concerto suo.
E, cosa volevo dirti? Beh, anche l'episodio che poi gli ha segnato la vita, fondamentalmente, fu quello in cui non si sa la verità, forse la verità si sa, in cui lui fu spinto, lui disse che era stato spinto da un ponte per essere, appunto, per omicidio, insomma, per ucciderlo. E lui però prese la colonna che regge il ponte Sisto di Roma e appunto ne riportò ovviamente danni incredibili a livello fisico, ma non morì. In quell'occasione lui, la storia che girò era che lui aveva tentato il suicidio, e la battuta romana era: manco il Tevere t'ha voluto.
Perché poi a Roma siamo stronzi, quello, esatto, lo sappiamo. Però, diciamo, lui su questo ci ha sempre riso molto, mi ricordo, cioè, pure noi ne abbiamo parlato, ne parla, il documentario anche ne parla, però diciamo, questo argomento, secondo me, lì, come su tante cose, ci stanno più verità. Cioè, la verità poi la sa realmente Richard, la, certo, verità. E lì, diciamo, però lì sì, lì è un punto focale della sua storia, perché da lì c'è un cambiamento radicale. Diciamo, da lì lui non era più in grado di suonare come prima,
sì,
perché questo incidente che ha avuto, questa botta che aveva preso, perché non era una botta piccola, lo faceva camminare male,
sì,
e aveva avuto problemi alle mani. Quindi comunque non poteva più suonare come prima, cioè lui lì fu cosciente di quello. Tant'è che i concerti precedenti erano delle performance diverse, cioè lui, non sì, so se lo sapevi, faceva dei live con le porno attrici, con Schicchi, cioè loro facevano a quello che era il Piper estivo, e fece questa cosa che, diciamo, c'era questo spettacolo d'Eros, diciamo, e lui suonava questi assoli incredibili con la chitarra. C'era questa cosa, musica Eros, che si mischiavano, per dirti, cioè lui veniva da una roba del genere, la famosa Foro con Sgarbi è lì, cioè quella che gira era uno di questi spettacoli molto particolari, e quindi venendo da questa roba ipertecnica a non poter più fare quel tipo di musica, e logicamente ha forse creato e evoluto questo suo personaggio, era molto anche incazzato di questo, quindi quando lui iniziava a strillare, cioè lui prima non strillava così.
No, infatti.
Era questa la cosa, cioè lui ci ha avuto dall'incidente questa trasformazione, e quindi da lì è iniziato questo personaggio assurdo. Però quello che poi abbiamo più vissuto noi, probabilmente, nel senso della nostra età, che è nato in 86,
certo,
87 l'intorno, perché quelli un po' più grandi di noi invece l'avevano vissuto come l'ipertecnico anche, quindi hanno visto proprio tutto l'arco di trasformazione.
Io ebbi la fortuna, quantomeno, perché io iniziavo, vabbè, avendo comunque musicisti in casa e tutto il resto, io iniziai a seguirlo, avevo già 10 anni, praticamente ero piccolino. Però lui più o meno la vera trasformazione arrivò nel 2009-2010. Io avevo la videocassetta del suo mitico videocorso infernale, che poi faceva ridere, perché quella era un'epoca in cui, se eri chitarrista, dovevi scegliere i tuoi soldi per prendere i videocorsi dei chitarristi, quindi c'era il videocorso di John Petrucci, il videocorso di Steve Vai, il videocorso di Paul Gilbert, che lui l'aveva girato in Giappone. Però ovviamente, quindi, questa era roba da grande produzione statunitense, per quanto comunque, insomma, parliamo di roba degli anni 80-90. E poi c'era il videocorso di Richard Benson con la parrucca codonata mezza bianca di fronte al camino di casa sua, che quindi, tra virgolette, aveva già quell'accezione di presa per il culo, anche se poi di fatto lui comunque ci stava con i cosi. Poi c'era anche un'altra questione, adesso entro magari in tecnicismi da chitarrista dell'epoca e da persona che oggi ha un'altra età. Tu ti vedevi il videocorso di Paul Gilbert, quello c'aveva l'impianto attaccato a una serie di compressori per il quale veniva tutto molto più pulito, tutto molto più bello, e sembrava tutto molto più bello. Poi Richard Benson faceva il proprio videocorso col pedalino della Boss Metal Zone, che abbiamo acquistato tutti una volta nella vita per poterci sentire veramente dei metallari, e quindi quando faceva l'assolo sentivi un frullatore, e quindi automaticamente il tuo pensiero era: questo non sa suonare. O magari chissà quanti take si poteva permettere, perché stiamo parlando comunque di pellicola all'epoca, e quindi magari c'è la pressione di dover registrare davanti a una telecamera che non puoi chiudere e ricominciare e fare cut continui. Quindi anche questo, cioè la sfortuna è che lui sicuramente era una persona molto competente, probabilmente era una persona anche molto emotiva, e questa cosa te la voglio chiedere, perché poi, come i personaggi che hanno le migliori maschere sono anche dei personaggi molto 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 profondi e molto emotivi, probabilmente, ecco, lui ha avuto la fortuna di essere audace e un personaggio quindi interessante di primo acchitto, ma poi mostrava il fianco, ecco.
Voglia, cioè, nel senso, a me la cosa infatti mi impressionò molto fu che quando scoppiò il Covid lui era già ricoverato in quella casa di cura in cui poi è scomparso, e lui fece l'appello a restare a casa. Cioè, allora, cioè, nel senso, uno che strilla nei video, cioè, nel senso, no, obiettivamente, uno famoso per concerti assurdi, che te fa un messaggio del genere, vuol dire che alla fine c'ha un'attenzione, una sensibilità, cioè non è che è o scemo perché fa o scemo, allora è famoso perché fa lo scemo.
Certo.
No, invece c'ha sempre avuto questa sensibilità, ma anche in altre cose, cioè, appunto, mi ripeto, anche l'attenzione al tema, comunque, del passaggio di sesso, come in quello spettacolo teatrale, insomma, scritto da lui, cioè non, era un'attenzione a un qualcosa di cui si stava parlando, ma non ne parlava quasi nessuno. Cioè, quindi, per esempio, c'era questa sensibilità, l'avvicinamento a un qualcosa di che non era per tutti, cioè come anche l'inceneritore comunque ha un fondo ambientalismo, sì. Cioè nel senso, quindi comunque è sempre stata una persona molto attenta e sensibile, secondo me, nonostante la maschera era completamente diversa, cioè l'inferno, i nani, sta roba.
Prima ancora di farti quest'altra domanda, volevo farti sentire una cosa che per me è molto intima, tra virgolette. Cioè nel 1985, tra l'altro il 10 maggio, lui fece questa trasmissione da Renzo Arbore, ed è molto intimo ed è molto, tra virgolette, il racconto di ognuno di noi che ha tentato di fare. Vabbè, adesso faccio una cosa, è una cosa microba sulla quale io ci ho costruito un pensiero infinito, però...
Richard Benson...
Sì, scusa. Posso dire che io conosco Richard Benson da quando non eri metallaro, tu sei partito in un'altra, avevi un'altra direzione agli inizi.
Ma dicevo che sono anche musicista serio, tra l'altro, certo, questo certo. È un rock così molto aggressivo questa sera.
Sì. Poi sei diventato metallaro. Metallaro di che scuola?
Ma diciamo americana. Americana, ecco.
Continua la tua. Quello che spiega poi è cosa, non mi viene il nome, da che c'è il blog, Dago Spia.
Ah,
è un irriconoscibile D'Agostino. Sì, sì, cioè per esempio, capito, c'era Renzo Arbore, Richard Benson in sta scena e...
Sembra una barzelletta.
Pare una barzelletta, quella sera c'era, cioè, ed era tutto vero, sì. Cioè lui si vestiva così comunque, cioè, abbiamo racconti di amici che lui comunque non si vergognava di niente, cioè lui andava in giro così e te puoi immaginare la gente come ti trattava per strada, certo. Ma lui era pure alto 1,95 m, quindi voglio dire, ci pensai pure due volte.
Però una cosa secondo me molto intima, molto bella, è tra virgolette il fatto che lui arriva... E non viene presentato come musicista, quindi in quel momento c'è quel momento di debolezza in cui dice sì, però sono anche un musicista affermato di una certa qualità. Cioè, tra virgolette, ti descrive... Allora, io dico sempre che l'internet è terribile perché ci sono gli haters, perché ci sono tutte le cose. Adesso io personalmente ho avuto un'enorme fortuna su internet, perché ho trovato una serie di persone che mi seguono per quello che faccio ed apprezzano molto quello che faccio. Poteva non andare così. E quindi la mia esperienza personale con l'internet, almeno fino ad oggi, è molto positiva. Ed è quella in cui se tu fai quello in cui credi e lo fai in maniera in cui credi, qualcuno nel mondo con quale tu farai cassa di risonanza ci sarà. E mi fa pensare, mi fa molto riflettere a un'epoca in cui se tu eri particolare, la tua unica vetrina era quella che veniva filtrata attraverso la RAI o chi per loro, no? Non necessariamente la RAI perché la RAI è cattiva, ma proprio la trasmissione televisiva in cui c'è un'altra persona di un'altra estrazione culturale che ti sta intervistando e che magari sfrutta quella tua, appunto, quel tuo atteggiamento glamour, quindi audace, per in realtà deriderti. E lì, in quella frase, ripeto, è solo una frase, però io ci vedo tantissima tenerezza, come per dire, io sono venuto qui perché è l'unico modo per farmi vedere. Però non è che significa che io sono un imbecille.
No, guarda, credo che lui tanti gli hanno fatto un po' la guerra, perché comunque essendo un personaggio molto figo, cioè essendo stato un personaggio che infatti poi, ecco, domani al funerale, cioè, si bloccherà San Giovanni, già lo sappiamo, cioè, certo. Mezza Roma. E quindi, nel senso, lui secondo me metteva un po' paura a tanta gente, quindi qualche bastone tra le ruote gliel'hanno messo, secondo me. E questo che dice è vero, ci sta questa sensibilità, tant'è che avanti, perché sto video me lo ricordo bene, a un certo punto lui dice, Renzo Albert, che poi tra l'altro lui è anche un collega, ha una trasmissione, sì. Una TV regionale, come per ricordare, io so chi sei, cioè gli dice, cioè io so benissimo che sei, però mo questo è uno spettacolo mio,
devo,
cioè,
far così.
Devo far così. Però loro erano anche molto amici, infatti questa scena sì, è veramente abbastanza toccante, perché lui ci teneva a dirlo e diciamo Arbore poi lo ricorda verso la fine, anche una trasmissione siamo colleghi, per dire insomma che secondo me dipende pure chi becchi, cioè Arbore comunque era una trasmissione seguitissima questa in quel momento, cioè c'erano ancora solo due canali in Italia, cioè se ci pensi non c'era, penso ancora sì, non c'era la liberalizzazione delle...
Ma non, beh, oddio, 1985 forse già c'era. E cosa ti volevo chiedere, in realtà stiamo chiudendo, però l'ultima cosa che ti volevo chiedere è la seguente: Conte ha mai fatto il pazzo? Cioè, in realtà la domanda è rigirata, è: tu lo hai sempre sentito così calmo, intimo, professionale, anche dopo appunto tutte... Quando lui era con voi o con te, come era?
Allora, sul set lui è sempre stata una persona normale, pure quando andavamo in macchina insieme in qualche luogo è sempre stata una persona molto... se stesso, cioè lo definirei più che altro se stesso. Quando accendevi le telecamere è logico, cioè si crea performance, quindi è, certo. Si crea un altro tipo di, cioè diventi un'altra persona, ma come noi quando sappiamo, ecco, ora pure che ci stiamo registrando, sicuramente non,
sì, non parliamo come, non come parliamo, parliamo
come parliamo, oddio, io pure un pochetto sì, un pochino, sì. Perché vabbè, la mia attitudine punk, però cioè il discorso è che alla fine, cioè lui, per dirti, non c'ha mai, almeno tutte le volte che sono stato sul set, perché poi di questo lavoro io non sono il regista, okay, lo volevo ricordare, neanche operatore, cioè nel senso, quindi non facevo le riprese, però il discorso è che quando c'era la ripresa, logicamente c'era, diventava il racconto, la strillata, c'è sempre stato questo, però in realtà nel momento in cui stavi con lui non c'era mai il personaggio, veramente mai. Perché? Perché per lui quello era un personaggio, erano due cose distinte. Ok che una certa si sono mischiate completamente.
Certo.
Per questo dicevo, cioè me la ricordo una persona molto sensibile, una persona che ci potevi parlare di qualsiasi cosa, anche se appunto poi lì stavamo girando, lui stava in difficoltà, era il primo periodo che stava poco bene, chiaro, quindi c'era anche, era anche un po' diverso per quello. Però io non, no, non l'ho mai visto sbroccare come quando sta in concerto o qualcosa del genere, anche con la moglie, con Esther, quindi insomma non abbiamo mai visto nulla del genere, l'abbiamo solo visto davanti alle telecamere, perché lo sapevano.
Stupendo. Allora, io prima di tutto ti ringrazio, andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere non prima ovviamente di... citare i miei meravigliosi ricordi, che sono quelle persone fantastiche insieme al resto degli accordi che su Patreon supportano Suona Tipo Bene. Se volete per caso decidere di supportare anche voi, potete andare su www.suonatipobenefattori.com. E i miei ricordi per il mese di aprile, che devo assolutamente citare in questo episodio che esce però a maggio, sono Asfarti, Filippo Prestinari, Folco Panizza, detto il Polacco, La Botte Piccola di Padova, Sara Oswin, grazie Sara, perché essendo uno dei miei ricordi devo dire questo nome assurdo, grazie, Sio. Dopodiché, Tempo Ed è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, Teresiena, e Wiyuki 93. Grazie, grazie tantissime ai miei ricordi e ovviamente anche a tutto il resto degli accordi. Ora, Ulmo, non posso che ringraziarti prima di tutto perché appunto sei venuto e ci hai dato questa opportunità di parlare di questo personaggio veramente incredibile. Il termine incredibile lo utilizzo tantissimo in questo podcast, però Richard Benson è veramente è stato ed è veramente un personaggio incredibile della storia underground musicale italo-romana, e questa, e considera, non ho fatto una puntata su Morricone quando è scomparso Morricone, ma perché secondo me appunto c'era questo dualismo incredibile tra questo personaggio da una parte odiato ma da una parte molto rispettato, che però forse meritava molto più rispetto, ma lui stesso giocava, quindi alla fine diciamo ce l'ha data nel di dietro a tutti, secondo me questa è la verità, e quindi niente, io ti ringrazio tanto, e ovviamente ti si può trovare sulla pagina Instagram Cinema Roma, e credo che sia un bellissimo modo di aprire la giornata quando trovi i post e di curiosità, e niente, grazie infinite. Olmo è anche la persona la quale mi ha proposto più di un anno fa e con la quale spero che faremo una puntata di Suono Tipo Male, perché lui ha una conoscenza mostruosa, e quindi vogliamo fare una puntata di Suono Tipo Male con le più grandi trashate della storia del cinema. Detto questo, io vi ringrazio a tutti e grazie Olmo.
Grazie a voi e spero a presto con Suona Tipo Male.
E dai. Ciao.
Ciao.